Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Molto chiaro il motivo per cui vicino al Natale si celebra la festa dell'Evangelista Giovanni, proprio perché tutta la tradizione della Chiesa, arrivando sino ai grandi concili, si è appellata e ha riflettuto sulle pagine principali del Vangelo di Giovanni, soprattutto il prologo, cioè sul mistero divino del figlio di Maria. E quindi invochiamo, come si fa pregare la liturgia, invochiamo l'Apostolo Giovanni per la nostra fede, perché possiamo far nostra sempre di più la fede in Gesù, Verbo di Dio.
Inizio della prima lettera di San Giovanni Apostolo, i primi quattro versetti. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita, infatti, si manifestò. Noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Il Vangelo della Resurrezione di Gesù Cristo secondo Giovanni, capitolo 20, primi 10 versetti. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore.
Vediamo insieme una parola per onorare Giovanni l'Apostolo. Tutti avrebbero scelto come Vangelo il prologo, ma l'abbiamo letto e penso sia questo, immagino, il motivo, il giorno di Natale. Ed è proprio questa connessione che lega profondamente questa festa di Giovanni col Natale. Abbiamo cominciato a onorare Giovanni leggendo il giorno di Natale, l'inizio del suo Vangelo, perciò oggi abbiamo come Vangelo l'inizio della fede nella risurrezione. È solo l'Evangelista Giovanni che mette avanti l'Apostolo come l'unico, il primo, che ha creduto senza aver veduto. E comincia qui un confronto, c'è molta unione fra Giovanni e Pietro, poi Tommaso, ma c'è anche un confronto. Hai creduto perché hai veduto, tu hai creduto. Qui invece ha creduto senza aver veduto. Comunque, vediamo, questo è l'inizio molto bello della lettera. A voi la parola.
C'erano due cose che mi avevano un po', diciamo, colpito. Allora, la prima è il versetto 1 della lettera. Cioè, tutti i sensi di Giovanni hanno toccato, hanno veduto e hanno udito il verbo della vita. E di questo danno testimonianza. E questa testimonianza permette loro di avere una gioia piena, come dice il versetto 4. Io mi sarei aspettato che avesse detto perché la vostra gioia sia piena. Invece lui dice è la nostra gioia che è piena.
La cosa che a me colpisce di più nel leggere il prologo e nel leggere anche questo prologo della lettera o delle lettere di Giovanni è che come si possa arrivare alla fede nel fatto che Gesù è la vita, è la vita resa visibile a noi dopo averlo visto nella carne. Perché per quanto Gesù abbia fatto miracoli e anche sia apparso risorto, che è una cosa unica, che non è solo per lui, tuttavia ha sempre camminato in modo non dissimile dal cammino degli uomini. Tant'è vero che tanti non hanno creduto che lui era il Cristo, perché comunque la sua vita era normale, era quella di ciascun uomo, non è apparso nella gloria, nella sua prima venuta. E quindi non solo un eletto di Dio, come potrebbe essere per il fatto che Dio lo ha risuscitato dai morti, ma la vita stessa fatta visibile, e addirittura il verbo nel Padre, e qui paragonato al Padre, la nostra comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo, quando sappiamo che il termine figlio può essere inteso anche in senso riduttivo, anche il Re è figlio di Dio, mentre qui in questo prologo di Giovanni e il prologo della lettera è figlio è nel senso più letterale e quindi insomma per me la difficoltà, noi quando crediamo che Gesù è la nostra fede si prende diciamo a pacchetto, noi non l'abbiamo visto nella carne e per noi è difficile la fede, ma insomma un elemento della fede e un altro sono tutti appunto da oggetto di fede, da credere, ma chi ha visto Gesù nella carne e arriva a dire che la vita si è fatta visibile, che lui riceve la gloria come di unigenito del Padre e tutte queste cose, mi sembra che sia proprio perché è ispirato dallo Spirito in modo del tutto privilegiato anche rispetto agli altri che hanno visto Gesù e hanno creduto in Lui.
Anche a me colpiva questa cosa che Giovanni arriva alla fede, che Gesù è la vita. E mi sembra che il punto di svolta per la sua fede sia proprio nel Vangelo di oggi, è la fede nella è la scoperta della risurrezione che lo fa arrivare a questa fede, che Gesù è la vita e che questa vita è stata comunicata da Dio attraverso Gesù, che è parola ma che è anche carne, e come Dio l'ha comunicata a loro, loro possono comunicarla ad altri attraverso questo messaggio, e quindi possono trasmettere la vita a tutti, la vita divina.
Ma noi sappiamo dal Vangelo di Giovanni che Gesù si è fatto vedere vivo ai discepoli dopo la risurrezione, ma se non sapessimo, se non tenessimo conto di quello, questo prologo della lettera di Giovanni, letto insieme a questi primi 10 versetti del capitolo 20 di Giovanni, mettono l'accento ancora di più su questi lini, su queste bende che Pietro e Giovanni hanno visto per terra, e su questa fede che nasce non dalla visione di qualcosa, ma in qualche modo dall'assenza di qualcosa, dalla mancanza del corpo di Gesù, e contemporaneamente da questo segno piccolo, ma molto importante, efficace, insomma, di queste bende piegate da una parte, che testimoniano di un evento che non è stato un rapimento, come invece vogliono far credere i sacerdoti. E niente, pensavo che noi tutti forse vorremmo avere la fede di Giovanni, che riposa su questo udire, vedere, su questo contemplare, su questo palpare. Però invece ci è data la fede, credo, di Pietro e Giovanni al sepolcro, la fede di chi non vede, ma appunto perché non vede, crede.
Vorrei tornare sull'inizio della lettera, e particolarmente quello che è stato commentato, sottolineato, il versetto 2, la vita è apparsa, dove si parla della vita. Perché mi sembra, almeno questa è la mia inclinazione, qui sapete, si discute, ci sono opinioni diverse, ma forse quella prevalente è che qui non si parlerebbe nel primo versetto, e anche nel terzo, che riprende il primo versetto, ciò che era da principio, non si parlerebbe di Gesù come nel prologo, ma si parlerebbe dell'annuncio, ciò che vi abbiamo detto fin dall'inizio, dal momento che è in greco è un neutro, che non va d'accordo con logos, che è un maschile, o anche con vita, che è femminile, anche in greco, e quindi alcuni pensano che qui si parli del messaggio, molti pensano così, altri pensano invece forse che appunto in realtà il riferimento rimane alla origine divina di Gesù, e io dedurrei dal versetto 2 questo, dal versetto 2, perché il versetto 2 sembra sostituire, ecco, come soggetto del discorso, ciò che abbiamo visto, ciò che è soggetto logico, intendo, cioè l'oggetto in realtà sostituisce col termine della vita, la vita è apparsa. Quindi mi pare che qui si riveli che in realtà si sta parlando
dell'apparizione del mistero di Gesù. Ecco, io, lasciando la possibilità diversa, tra l'altro c'è un certo una conferma, perché in questi versetti, quando il verbo è all'imperfetto, ciò che era fin dal principio, ci si riferisce a un passato che viene ripreso nel versetto 2. Vi annunciamo la vita eterna, la quale era presso il Padre, che è un eco, era presso il Padre, ciò che era dal principio, ciò che abbiamo udito, ciò che era dal principio, ciò che era presso il Padre. Mi sembra che vada nella stessa direzione. Ma a parte questo, appunto, non ci ho pensato, ma il concetto di vita attribuito poi qui a Gesù può risalire molto indietro. Noi abbiamo Mosè nel Deuteronomio che dice a Israele: ti ho messo davanti la vita e la morte, che è la legge, la parola di Dio. La vita e la morte, scegli la vita, perché questa è la tua vita. Dal momento poi che l'Evangelo attribuisce il termine, la parola a Gesù, vedo che si può pensare che c'è una continuità in questo, che non è una cosa singolare. Attribuire a Gesù anche il concetto assoluto di vita, vita divina, essendo lui la parola. Naturalmente noi nelle nostre traduzioni e nel linguaggio liturgico anche traduciamo verbo, perché siamo legati ai concili, ma il testo non parla del verbo. A parte il fatto che verbo è una cosa molto strana in italiano, no? Parla della parola di Dio. In principio era la parola, deve suonare questo, non deve suonare verbo, perché quando uno pensa al verbo, e naturalmente il concilio ha ragione, però quando uno pensa al verbo pensa già alla persona, pensa già secondo i concili, quindi pensa alla persona divina di Gesù, che ha due nature, la persona però è divina. Giovanni non pensa a questo, pensa a Gesù, ha davanti Gesù storico, e dice di lui la sua dignità altissima, cioè lui è la parola di Dio, con la quale Dio ha creato il mondo, con la quale, che quando era fra noi si è rivelato, e che aveva perciò la vita in se stesso. Questo dice il prologo: in lui era la vita. E il capitolo quinto, io vi rinvio al capitolo quinto, versetto 26, dove di nuovo l'Evangelista sottolinea questo punto. Dice che definisce, è una cosa abbastanza diffusa questa, definisce la singolarità di Dio dicendo che Dio ha la vita in se stesso. Dio ha la vita in se stesso. Nessuna creatura si può dire questo. C'è una distinzione anche fra gli esseri divini, diciamo, perché gli antichi pensavano che il mondo divino è gerarchico. Noi diciamo o uno è Dio oppure una creatura. Non ragionavano così. Uno può essere divino, ma questo non mette in questione l'unicità di Dio. E dove sta l'unicità? Aveva la vita in se stesso, il creatore. E dice il capitolo quinto, versetto 26, e ha donato al figlio, che per l'evangelista è Gesù storico, ha donato al figlio di avere la vita in se stesso. Quindi c'è una distinzione, perché gliel'ha donato, è un dono, ma c'è un'uguaglianza, perché sia Dio il Padre che Gesù hanno la vita in se stesso. Quindi non mi sorprende che qui il termine, insomma, Gesù sia indicato come col termine la vita. La vita si è manifestata perché si è incarnato. È un altro modo, per, secondo me, per dire appunto la parola eterna di Dio è divenuta carne, noi diciamo nel prologo, e qui dice la vita si manifestò, la parola eterna, la vita si manifestò. Ecco, ci soccorra la presenza e l'intercessione dell'Apostolo Giovanni. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, che è depositaria di questa parola di vita, perché la annunci con efficacia di testimonianza nelle opere, non solo nelle parole, a tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini credano e credendo abbiano la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra fede nella resurrezione del Signore, nella resurrezione della carne, perché il Signore la sostenga dentro di noi, la faccia crescere, la faccia diventare una certezza, senza tentennamenti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, in particolare per quelli che sono nel buio e nella mancanza di una speranza, che vedono la loro vita, la vedono rovinata, la vedono fallita, perché possano, attraverso le parole del Vangelo, acquistare speranza e fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti nelle nostre case portano il nome di Giovanni. Preghiamo per loro.
Ascoltaci, o Signore.
Per quelli che ci chiedono un ricordo nella preghiera e per tutti quelli che ci fanno del bene. Perché di tutti il Signore abbia misericordia e doni con abbondanza le sue grazie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per chi passa questi giorni da solo, per chi non ha nessuno, soprattutto per gli anziani nelle case. Perché il Signore, per intercessione di Giovanni, che ha accolto Maria, li consoli e li faccia guardare verso la vita vera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i giovani che così sembrano tanto anche egoisti, autocentrati, incapaci di guardare ai bisogni degli altri, perché il Signore susciti anche tra i giovani persone innamorate del Vangelo, del servizio e delle cose più alte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri parenti, per i loro bisogni, le loro necessità, ma soprattutto per la loro fede. Preghiamo.
Ascoltaci,
per la pace ancora, per la pace per tutti i popoli, per un futuro diverso, più giusto, più pacifico. Preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore Gesù, vera vita che è apparsa a noi, e che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.